Lunedì 4 gennaio 1993, presso casa di preghiera.
Versetto 42 del capitolo 10 di San Giovanni. Ma tutto quello che Giovanni ha detto di lui era vero, e molti credettero in lui. A te.
Primo tema, Angelus Domini, Nunziavit Maria.
Maria.
Maria. Giovanni non fece alcun segno, era stato detto nel versetto precedente. Qui troviamo che tutto quello che Giovanni ha detto, quindi parole, ha detto di Gesù era vero. C'è distinzione tra segni e parole. È necessario che capiamo questa differenza per capire la funzione dei segni e delle parole, che è formare nell'uomo la capacità di concepire Dio. Per identificare una realtà è necessario, infatti, che si formi nell'uomo il concepimento di quella realtà. Per identificare la stella alpina dobbiamo prima aver capito cos'è una stella alpina. Noi dobbiamo giungere ad identificare Dio. Mentre è facile identificare una realtà esterna, non è così facile identificare la realtà interna. Qui c'è il rischio di confondere la realtà con quello che noi pensiamo. Per identificare Dio sono necessari due termini. È essenziale che in noi ci sia il concetto di Dio, che si sia formato il pensiero di Dio in modo da distinguere Dio da ogni altro esistente, e poi è necessario trovare una realtà che deriva da Dio. Quando questa realtà che deriva da Dio coincide con il concetto di Dio che si è formato dentro di noi, lì possiamo identificare Dio. Questi due termini ci aprono adesso alla distinzione tra segni e parole. Giovanni non fa segni. Gesù si rifiuta di dare un segno quando glielo chiedono. Ed inoltre dice: i cieli e la terra, segni, passeranno, le mie parole non passeranno. Cos'è che distingue i segni dalle parole al punto tale che i segni passano e le parole non passano? I segni sono soggetti al tempo, passano. Sono dati all'uomo, che è un campo di eternità, che porta l'assoluto in sé, che è passione di assoluto. Però, non conoscendo Dio, corre il rischio di fare assoluto tutto quello che vede e tocca. Il segno è manifestazione di Dio nell'intenzione dell'uomo che sta cercando di rendere assoluto ciò che non è assoluto. Dio gli significa che l'intenzione che porta è sbagliata. La parola di Dio, invece, è manifestazione dell'intenzione di Dio. Fa arrivare a noi il pensiero di Dio. Abbiamo questi due termini che sono essenziali per formare in noi la capacità di concepire Dio: i segni e le parole. Attraverso i segni Dio opera per formare in noi il vuoto, la povertà, per sgretolare le nostre intenzioni. Solo così abbiamo la possibilità di ricevere la parola di Dio che comunica l'intenzione di Dio. Possiamo intuire qui come tutto l'universo, segni e parole, convergono verso Maria, colei che concepisce Dio. Segni e parole sono per formare in noi quest'anima fatta per concepire Dio. Dio si concepisce attraverso il pensiero puro, e concepire Dio è essenziale per poter identificare Dio. Ma quello che ci fa concepire è la parola di Dio. Angelus Domini Nunziavit Mariae. L'Angelus, cioè questa parola che reca noi il messaggio, l'intenzione di Dio che feconda e che quindi fa concepire. Il secondo tema è Ecce Ancilla Domini, fiat mihi secundo verbum tuum. Maria, dopo aver concepito per la parola di Dio recatale dall'angelo, si mette a disposizione del verbo di Dio che ha concepito, Ecce Ancilla Domini. Prima c'è la parola dell'angelo, poi il verbo di Dio che si propone. La dedizione di Maria è per noi lezione indispensabile per giungere ad identificare Dio, per giungere a dire questo è vero. Infatti, per identificare Dio bisogna prima concepire Dio e dedicarsi a ciò che si è concepito. Approfondiamo qui, era vero. Tutto quello che Giovanni ha detto di Gesù era vero. Qui vediamo che per giungere a dire era vero, questi hanno interiorizzato le parole di Giovanni. Ed ora, incontrando il Cristo, riconoscono che corrisponde a ciò che hanno interiorizzato, concepito. Ora, Dio è una singolarità. Il concepimento di una singolarità avviene in quanto si confronta ciò che è quella singolarità con tutto il resto. Dio, singolarità massima, mette attorno a noi, incapaci di fermarci con Lui, di conoscere cos'è Dio in sé, tante creature con le quali possiamo confrontarlo. Confrontandolo con gli altri esistenti cominciamo a dire: questo non è Dio, questo non è Dio. Cominciamo a concepire Dio. Il concetto di Dio è una singolarità estrema, inconfondibile, per cui l'intenzione di Dio è inconfondibile con ogni altra intenzione. È la parola di Dio che ci comunica l'intenzione di Dio, che ci fa concepire Dio, che ci fa concepire Dio. Nella scena dei pastori della notte santa è riassunta la condizione per arrivare a dire è vero. I pastori hanno accolto la parola dell'angelo, hanno concepito il verbo annunciato, si sono dedicati a questo verbo come Maria. Infatti hanno lasciato il gregge, sono partiti e hanno trovato la realtà che corrispondeva all'annuncio, a ciò che avevano interiorizzato. Se non fossero partiti, sarebbero rimasti con un dubbio eterno. Sarà vera o falsa questa parola? Quindi la possibilità di dire è vero è data dalla dedizione al verbo annunciato. Si faccia di me secondo la tua parola. E il me significa tutti i problemi che fanno capo al nostro io, che vanno sottomessi alla parola annunciata. Quindi è data la possibilità di dire vero, è data dalla dedizione al verbo annunciato e dalla realtà che viene da Dio. Nel campo dello spirito la realtà non la troviamo fuori. I pastori, per passare dal bambino a Dio, devono in mezzo capire la passione e morte del Cristo. È necessario che Cristo se ne vada, altrimenti non può venire in noi lo spirito di verità. Quindi nel campo dello spirito, per poter dire questo è vero, abbiamo bisogno di dedizione, superamento del gregge per occuparci del concepito e deduzione della realtà dal Padre. Quando questa realtà dedotta dal Padre coincide in noi con quello che abbiamo concepito di Dio per le parole del Cristo, possiamo dire questo è vero. Lo spirito di verità, sintesi, rapporto di questi due fattori, è il rapporto tra padre e figlio. Dal padre è generato il figlio. È il rapporto tra padre e figlio e lo spirito di verità che fa dire questo è vero. E questo diventa per noi vita eterna. Il terzo tema è et verbum caro factum est et habitavit in nobis. Abbiamo visto la verità che si annuncia, la verità che si propone. Ora vediamo la verità che si presenta. Molti credettero in Lui, in Gesù. Ci chiediamo come identificare anche noi questo verbo che si fa carne, che si rende visibile. Questi molti hanno riconosciuto il Cristo perché hanno accolto, meditato, capito il messaggio di Giovanni che parlava del Messia. La verità ha bisogno di una dimensione interiore, senza la quale non si può giungere a dire questo è vero. Abbiamo visto che i pastori, con i pastori, che è l'annuncio dell'angelo, questo annuncio interiorizzato, concepito, che ha dato loro la possibilità di riconoscere il Messia. Il Messia, la realtà però, non è opera delle parole dell'angelo, né della fede, è opera di Dio. Abbiamo due grandi termini in cui si svolge tutta la nostra vita. Il primo termine è riconoscere le realtà materiali. Ad esempio, concepisco in me cos'è la stella alpina e la riconosco quando la trovo come realtà. L'ultimo termine è riconoscere la presenza dello Spirito Santo. È qui che corriamo il rischio di non arrivare alla conclusione. Il primo termine, presenze naturali, sono sintesi di due fattori. Realtà che coincide con il nostro desiderio, con la nostra intenzione. L'ultimo termine, la presenza dello Spirito Santo, richiede anche due fattori. Dedizione a Dio concepito in noi e deduzione dal Padre, poiché lo Spirito Santo viene dal Padre. Dobbiamo affrettarci a passare dalle presenze naturali con le quali Dio ci sostiene nel cammino alla vera presenza, se non vogliamo perdere tutto. Ci sono questi due termini, quindi. Il termine terra-terra, qui si concepisce per confronto tra realtà terrene, e il termine cielo-cielo, poiché lo Spirito Santo si concepisce soltanto dal Padre. La grande difficoltà per noi è passare da un termine all'altro. Se il primo termine è terra-terra, l'ultimo termine è cielo-cielo, soltanto quella presenza che porta in sé la terra e il cielo è intermediario, ci dà la possibilità del passaggio. Ecco, verbum caro factum est, questa carne, questa terra nella quale c'è anche il cielo. Ma come riconoscere il termine cielo nel termine terra? I pastori hanno riconosciuto il Messia perché portavano dentro di sé il cielo, il messaggio degli angeli. Quel bambino apparentemente uguale agli altri, quel segno che doveva essere rivestito di un'intenzione, i pastori l'hanno rivestito dell'intenzione degli angeli. Questo ci fa capire le condizioni per poter dire anche noi: questo è vero Dio, questa è la parola di Dio incarnata. Non possiamo identificare il Messia, il Verbo di Dio fatto carne, se dentro di noi non abbiamo prima concepito chi è Dio e come Dio ci salva. Solo se avremo intellettualmente concepito chi è Dio, potremo riconoscere la singolarità di quel bambino, non per sentito dire, ma per convinzione. Potremo identificare questa singolarità dell'intermediario tra la nostra terra e il cielo, colui che ci dà la possibilità di superare tutto ciò che è terra a terra per passare a vedere le cose dal punto di vista di Dio. Potremmo dire allora: questo è veramente il Figlio di Dio.
Giovanna.
Pensavano, i pastori ricevono l'annuncio, partono, vanno e vedono quello che era stato annunciato. Però noi riceviamo già tutti gli annunci, ci viene annunciato già tutto. Loro vedono questo bambino che è Dio e uomo, no? Eterno, sì. Il cielo.
Ma hanno dovuto lasciare i loro greggi.
Hanno lasciato i loro greggi e sono partiti e hanno visto questo. E trovare Cristo, no? In questo che Cristo. Però a noi viene annunciato già subito tutto, cioè come mi viene dato in mano il Vangelo, c'è già dalla nascita fino alla Pentecoste. Non è che ci sia in questo vado, vedo questo, cioè si lascia il gregge, si incontra questo, come viene qui per i pastori, e poi pastori che ritornano nel loro mondo e poi devono passare per la sua passione e morte di Cristo. Invece noi abbiamo già tutto annunciato.
E concludi?
Come?
Concludi?
E appunto, ma dico, noi abbiamo già tutto annunciato, non è che ci abbiamo annunciato su una cosa. Come facciamo a fare tutti questi passaggi? Non è che ci venga annunciato solo questo. Non mi sono spiegato.
Comunque, tutto ciò che ti è annunciato resta soltanto come annuncio, come parola e non come realtà, se tu non lasci il tuo gregge.
Ma perché mi viene già annunciato, diciamo, la Pentecoste? No?
Ma perché a un certo punto sei bombardata da tutto. A un certo punto c'è un'alluvione di parole di Dio che ti porta via tutto. Le parole di Dio ti rubano, ti portano via tutto. E se tu non parti dal gregge, tu non lasci il tuo gregge, tu assisti soltanto a questo spogliamento mi capisci? Ti lasciano senza niente. La parola è un annuncio. In quanto annuncio richiede da te una partenza. Se tu non parti personalmente, la parola ti porta via tutto. Ti distrugge tutte quelle sicurezze su cui tu hai fondato la tua vita. La parola di Dio è un'alluvione, capisci? Sono molte acque. Capito? È un'alluvione che ti porta via tutto.
Mi sembra diverso.
Se tu non parti, non lasci il tuo gregge, personalmente non vai dietro ciò che ti è annunciato, tu non arrivi a constatare la realtà. Mi capisci? Non potete constatare la realtà, però la realtà in cui tu vivi, quello ti viene distrutta dalla parola di Dio, mi capisci? Perché la parola di Dio ti annuncia una cosa diversa da quella su cui tu hai fondato la tua vita, mi capisci? Se tu personalmente non vai dietro l'annuncio, tu assisti a questo spogliamento, a questo annullamento, a questa alluvione che ti porta via tutto. Tu resti senza niente, con il dubbio se quello che ti ha annunciato è vero o non è vero, perché il dubbio ti resta, eh?
Non posso partire e fermarmi poi al primo stadio, al primo...
Quando tu parti e constati una realtà, quella ti aggancia, capisci, e ti fa fare tutto il cammino. L'importante è che tu arrivi ad agganciarti ad una realtà, che esci dal tuo io, mi capisci, e dal tuo mondo, che può essere un mondo religioso anche.
Quindi ci sono...
Bisogna partire
ci
da...
Sono tante,
la parola ti fa concepire una cosa, ti fa concepire. Ma se tu non parti, non ti dedichi, capisci, a quello che ti ha fatto concepire la parola, tu non arrivi alla realtà della cosa. Non arrivi a dire è vero, non puoi dirlo, ti resta il dubbio.
Ci sono tante partenze, perché hai detto anche da un mondo religioso. Prima posso partire e parto però per cercare Dio, invece mi fermo magari a della...
No, tu parti su segnalazione della parola di Dio. La parola di Dio ti annuncia una cosa, tu quella cosa non puoi constatarla come realtà, come verità, se tu non lasci tutto il tuo mondo, tutto, niente escluso, tutto, e personalmente non vai a constatare quello che ti ha annunciato.
Sì, quindi devo già lasciare tutto per tornare a prima realtà.
Capisci? Tu non puoi constatare niente, nessuna di tutte quelle realtà che sono annunciate. Capisci? Dalla nascita, dalla Pentecoste, capisci? Quindi la morte, la stessa morte del Cristo, capisci? Non puoi capirlo, capisci? Ora, se non capisci la morte del Cristo, perché lì si passa dal patto di alleanza temporanea a un patto di alleanza eterna, è lì, ma se tu non capisci, e non puoi capire, quindi non puoi costruire la realtà, mi capisci? Non puoi capire se tu non lasci tutto, eh? Quindi richiede questa dedizione personale.
Per capire la morte di Cristo prima devo individuare
il verbo incarnato, si capisce, prendi cosa fai. È tutto da capire, però non arrivi a capire senza dedicarti. Non puoi dedicarti se la parola di Dio non è arrivata a te e non ti ha fatto concepire la cosa. Senza parola di Dio la tua realtà è quella che vedi e tocchi, non esci mica da quel mondo lì, è un bozzolo, capisci? Tu resti lì in quel bozzolo lì, quello che vedi tocchi e sperimenti, non esci lì. Capisci? Puoi fare le preghiere da mattina a sera, puoi sacrificarti, puoi andare a correre in una trappa, eccetera, stai tranquillo, dal tuo posto non esci. Perché la realtà che ti domina è quella che tu hai presente. Mi capisci? Non esci lì. La parola di Dio ti annuncia che c'è un'altra realtà, che assorbe quella realtà che tu hai presente, mi capisci? E te la trasfigura. Però dice che tu parta su quella parola, capisci? Ed è, se non hai la fede di Abramo, non entri nella fede, mi capisci? Mi capisci? Quindi la fede di Abramo è quello che l'ha fatto partire dal suo paese, dal suo mondo, capisci? E si è afferrato unicamente alla parola, a quello che gli diceva la parola, capisci? Ed è andato là senza sapere dove la parola l'avrebbe condotto, eh? Vedi? Hai capito?
Sì, sì.
È lì che poi hai trovato la terra promessa, è lì che noi troviamo la terra promessa, in quanto noi partiamo sulla parola, capisci? Lasciamo tutta la nostra realtà e allora lì ecco si arriva, capisci? Alle cose dello Spirito, e tu no.
Ma quello che mi crea sempre un po' di confusione, perché noi parliamo della nascita e della morte e della risurrezione, della Pentecoste, tutto insieme.
Ma è tutto un cammino, tu capisci che è tutto un cammino da fare.
Però se non ho capito una cosa non posso passare a un'altra, però...
Il cammino tu lo fai in quanto, capisci? Perché tu ti individui la strada, poi incominci a camminare. Tu non parti mica dal terminal, dove la strada ti conduce, tu parti dal principio, cioè da quella strada che si offre lì, al punto in cui tu ti trovi, cioè si offre i tuoi piedi, mi capisci? E davanti ai tuoi piedi, lì, è il punto di contatto tra i tuoi piedi e poi devi percorrere quella strada. Cristo è tutto un cammino. Cristo non è una realtà da imitare, è un errore, capisci, imitare. Quindi non è, capisci, è un cammino da fare, tu lo fai in quanto capisci. Man mano che capisci, capito? Quindi la prima cosa da capire è questo, è questa nascita. Si parte dalla nascita per capire una persona. Il principio e si arriva al fine.
È stato detto adesso individuare la via, è il padre che rivela noi la via.
Si capisce?
Il padre che rivela noi il figlio, glorifica in noi il figlio, cioè ci permette di riconoscere questo pensiero di Dio in noi.
Si capisce? Si capisce, però tu capisci che
di Dio in noi ci fa riconoscere.
Tu individui la via in quanto, prima di tutto, ti convinci del fine, della meta alla quale devi arrivare, perché è la meta che ti fa individuare, perché ha detto tu le strade sono buone.
Io non mi posso convincere del fine.
D'accordo,
se parli,
d'accordo. Appunto, dico, se tu parti da Dio, Dio ti fa capire la sua intenzione, l'intenzione che ti fa concepire e ti fa vedere la strada, mi capisci? L'intenzione è il fine, mi capisci? Hai capito? Quando conosci l'intenzione di uno, tu vedi il fine, mi capisci? Ecco. Allora, il fine ti fa determinare la strada, è il fine che ti fa capire la strada, perché dico, di per sé le strade sono tutte buone, sia la strada che va a salute, sia la strada che va a cuna, sono tutte buone, ma quando tu hai capito la meta, lì le strade non sono più tutte buone, mi capisci? C'è una strada che è buona, quella che ti conduce alla tua meta, le altre non sono più buone. Se tu sbagli strada, dico, ho sbagliato strada.
Il fine è il padre.
Non è che tu hai fatto, capisci, quella strada è diventata cattiva. La strada non è diventata cattiva, è il fine che te l'ha determinata e te la determina, capisci? Sì,
ma questo fine rimane sempre il padre.
Il fine è il padre, ma si capisce, è logico. Capisci? Sì, lui è il principio, infatti lui è il principio della luce, non è il figlio che è il principio della luce, è il padre che illumina tutto.
Il padre illumina il figlio.
E si capisce, si capisce. Infatti il figlio riceve tutto dal padre, capisci? Quindi il primo problema è questo, ecco il Dio creatore. È un problema di fede, capisci? Dio creatore che è fondato su. Noi ci troviamo di fronte ad un mondo fatto da Dio, non fatto da noi. Mi capisci? Chi sei il Signore? Mi capisci? E ora, ho detto che Dio è la massima singolarità, per cui è inconfondibile come intenzione. La sua intenzione, il suo pensiero, la sua volontà, capisci? È unigenita, è inconfondibile, capisci? Non ci sono dubbi. Tu parli con una creatura, ti carichi di dubbi circa le sue intenzioni, i suoi pensieri, la sua volontà, capisci? Perché ogni creatura è ambigua e la caratteristica della creatura è l'ambiguità. La caratteristica di Dio è la singolarità, non è l'ambiguità, presso Dio c'è tutto luce, tutto luce.
Cosa significa ambiguità? Cosa significa ambiguità?
Che hai due o tre volontà.
Ambo.
Che hai due o tre volontà. Ambo, hai un ambo.
Sì, che è diviso.
Sì, capisci? Vuoi una cosa ma vuoi anche l'altra, capisci? Ti piace Torino ma ci piace anche Genova, capisci?
Volevo fare ancora una domanda. Dunque, il pensiero di Dio è in noi, è presente in noi, indipendentemente da noi, già dall'inizio. Poi a un certo momento in noi fa eruzione un altro pensiero, che è il mondo, che ieri è stato paragonato al fango, se la perla è il pensiero di Dio, appunto virginale. Ecco, e a un certo momento la parola di Dio, comunque, che ci viene annunciata, ci permette di seppellire in fondo questo pensiero, questa perla. Allora, il concepimento corrisponde all'individuazione di questo pensiero puro, però una volta che noi abbiamo separato il nobile dal vile, cioè la perla dal fango, non sappiamo cos'è la perla e non sappiamo ancora qual è la perla. Sì. Cioè, conosciamo il pensiero.
Comunque, la cosa importante è che la perla, per quanto si immerga nel fango, non può rimanere intatta.
Sì, non è contaminata.
Il fango non la contamina nel modo più assoluto.
Certo. Capisci? L'unica cosa che non si corrompe.
Soltanto che nel fango tu la confondi. Tu, la perla è perla, capisci? La perla è perla, capisci? Sia nel fango, sia incastonata, capisci, in un oggetto d'oro. La perla è perla. Mi capisci? Però se copre di fango agli occhi nostri, ma nostra deficienza nostra, mi capisci? Noi la confondiamo perché non la vediamo, perché copre di fango. Allora c'è l'annuncio, la parola, mi capisci?
Identificare la perla, questo pensiero puro, non è ancora conoscere la realtà individuata da questo pensiero. Cioè mi sembra che ci sia un passaggio qua. Cioè mi sembra che questo pensiero puro è il pensiero del figlio.
Vedi, appunto, tu identifichi il figlio. Identificando il figlio hai la possibilità di seguirlo, perché tanto tu non hai identificato, non puoi dedicarti, non puoi dedicarti. Ma dedicandoti adesso è il figlio che, capisci, che ti conduce. Ti conduce a un certo momento, ti conduce a, quando ti la perla, vedi tutto.
Cioè mi sembra che questo pensiero puro è il pensiero del figlio.
Vedi, appunto, tu identifichi il figlio, identificando il figlio hai la possibilità di seguirlo, perché fino a che tu non hai identificato non puoi dedicarti, non puoi dedicarti. Ma dedicandoti adesso è il figlio che, capisci, che ti conduce.
Ti conduce là.
E ti conduce, capisci? Ti conduce. A un certo momento ti conduce a, quando hai trovato la perla, vendi tutto, mi capisci? Lasci tutto perché? Perché quello è un impegno che ti prende tutto,
sì,
quello che ti deve trasfigurare tutto, mi capisci?
La parabola del lievito. Che...
Si capisce, trasfigurare tutto, farti passare attraverso la morte, la risurrezione, fino a condurre la Pentecoste, perché il termine del messaggio è la Pentecoste, cioè la presenza. Pentecoste non dobbiamo confondere, la presenza del Padre e del Figlio, lo Spirito Santo è lo spirito della presenza del Padre e del Figlio, ed è una persona.
Sì, su questo ancora una cosetta, poi, dunque, pensare a, forse l'ho già detto, identificarsi con, in fondo ti porta a un processo di identificazione.
Sì, però tu questo non lo sai, non lo puoi capire. Non puoi capire, perché lo vedrai dopo, e deducendo da, che poi dopo scopri, capisci, quello che tu sei diventato, quello che tu sei. In primo tempo c'è l'assorbimento, per cui tu quando sei assorbito, tu sei tutto pensiero di, preso da, dall'oggetto del tuo pensiero, mi capisci? E poi l'essere tutto preso dall'oggetto del tuo pensiero, che a un certo momento ti fa capire, ma da quell'oggetto ti fa capire che tu sei tutto pensiero di, che diventa elementare. Capisci? Cioè se tu ti dedichi tutto ad una Mercedes, tu diventi pensiero della Mercedes, perché dico che diventa elementare, capisci? Ma quello te lo fa capire in quanto è la Mercedes che ti fa capire questo, cioè è l'oggetto a cui tu ti dedichi che ti fa capire che tu sei diventato tutto pensiero di, al punto che non puoi più fare a me, non puoi più liberarti,
certo.
Appartieni a, quindi ti determina il criterio di appartenenza. Soprattutto quando, dedicandoti a Dio, occupandoti pensando a Dio, scopri che Dio è il principio di, e come scopri il principio di, tu appartieni, mi capisci? È lì che Dio ti fa poi capire che ti ha fatto una cosa sola con suo figlio, col suo pensiero, mi capisci? Quindi qui diventa verità, eh? Basta. Aldo.
Dico le stesse cose.
Perché dici le stesse cose, dille pure.
O non le dico, o dico le stesse cose. Dille
le stesse cose, guarda che nessuno di noi si stanca.
Avevo anche pensato questo, no? Al fatto che quando si diceva questa terra è già cielo, ma perché questa terra racchiude, no, il cielo, cioè questa terra deve aprirsi per lasciare uscire il cielo, come in questo corpo, cioè nel corpo c'è lo spirito e il corpo imprigiona lo spirito, no? E no, pensavo a...
Guarda che il corpo non può imprigionare niente, ma è per noi, è in noi, per difetto nostro, che noi, il nostro spirito resta imprigionato, perché di per sé, anzi, è il nostro spirito che informa il corpo, capito?
Sì, sì.
La carne è informata, capito, dallo spirito, è informata?
Sì, finché...
Così è il cielo che determina la terra, non è la terra che racchiude il cielo.
Quando lo spirito è schiavo del corpo, allora il corpo imprigiona lo spirito, cioè
sì.
Lo spirito diventa schiavo,
sì,
del
ma,
corpo.
Sì, certo, però la colpa è tua.
Ah, sì.
La colpa
sì,
è tua.
Perché ti sei identificato con
questo? Già, perché tu non ti rendi conto, però pensando a tu ti identifichi. E scopri poi, quando scopri sei in ritardo, Quando tu scopri sei in ritardo. Tu sei diventato una passione di. Tu non ti rendi conto, ma tu pensando a vivendo per, tu diventi passione di e non puoi fare meno. Per quello a un certo momento ti identifichi con il corpo. Ma non sei tu, non sei il tuo corpo. Il tuo corpo è un abito. Capisci?
No, pensavo ancora, no? Che trovare il Cristo e camminare con Cristo ci porta a uscire, no? Cioè porta lo spirito a liberarsi dal corpo.
Certo.
E pensavo, cioè a questo punto il corpo e lo spirito si diventano una cosa sola, no? Nel senso che il corpo liberato dallo spirito a questo punto
diventa espressione dello spirito, no? Come veramente diventa espressione dello spirito, mi capisci? Non determina lo spirito, perché la nostra grande schiavitù è questa: il nostro spirito è determinato dal corpo, invece deve essere il corpo che deve essere determinato dallo spirito. Nel regno dello spirito il corpo è una significazione dello spirito, mi capisci? Ma chi vive lo spirito? Ma lo spirito di che cosa vive? Vedi? Ecco, tu chiudi il cerchio, in quanto il tuo spirito non vive di niente e vive del corpo. Allora tu chiudi, allora il tuo spirito resta chiaro del corpo, però lì inauguri una sofferenza all'infinito, perché il tuo spirito non può vivere del corpo, perché non trova giustificazione. Il nostro spirito vive in quanto può giustificare, può conoscere, mi capisci? E quindi in quanto vive per il principio di sé, per il principio. Il nostro corpo non sarà mai il principio dello spirito, mi capisci? La materia non sarà mai il principio dello spirito. Ora, se però io vivo per la materia, hai capito? Mi apro un destino di tristezza enorme, di notte, di tenebre, perché non riuscirò mai a giustificare nel corpo lo spirito. Perché il corpo è giustificato dallo spirito, lo spirito non è giustificato dal corpo. Perché il corpo è un segno dello spirito, segno. Non è lo spirito un segno del corpo, capisci?
Pensavo all'ascensione, no? Che Gesù ascende col corpo, no? Quindi il corpo a questo punto, cioè,
viene trasfigurato, viene assorbito, ma è lo spirito che assorbe, è lo spirito che assorbe, ma tu hai il potere di assorbire il corpo in quanto il tuo spirito vive al di là del corpo, lo capisci, no? Vive al di là, quindi ha un punto d'appoggio al di là del corpo, hai capito? Allora riesce a assorbire. Hai capito? Ma se vive per il corpo, no? Come fa a assorbire? Anzi, viene assorbito, ma lì si inaugura la tragedia, si inaugura il dramma.
E quello che ci porta a questo è camminare con Cristo, cioè farlo diventare talmente nostro amico per cui cioè ogni nostro legame col corpo viene sollevato dal Cristo. No?
Si capisce, perché lui assorbe, porta tutto, cioè andando in alto portò con sé tutti gli schiavi, ecco, e tutte le nostre schiavitù le porta con sé, mi capisci? Ecco, è questo spirito che ascendendo al Padre, il principio di tutto, ovvero, porta con sé tutto e trasfigura tutto nel cielo. Ecco, la terra viene assorbita nel cielo. È la terra che va assorbita nel cielo, non è il cielo che va assorbito dalla terra. Lo capisci?
Ancora una cosa che voglio chiedere. Ecco, dunque, c'è differenza fra i passaggi, cioè questi passaggi che ci portano, dell'Angelus, che ci portano a trovare il Cristo. E poi, cioè, dal Cristo poi si ritorna al Padre, no? Cioè è un altro cammino questo.
Altro, ma no, è il Cristo che ti conduce al Padre.
Sì.
È il Cristo. Ma ti dico, come ti conduce? In quanto ti parlo, di. Parlando di, ti impegna a capire. Quando tu, man mano che capisci le parole, tu fai un tratto di sentiero, di quel sentiero che, capisci, collega il punto in cui tu ti trovi con il Padre, dal Padre poi riceverai lo Spirito Santo.
Quello che tu dicevi, l'invito, no? E poi la promessa, i cieli, no? Che si aprivano,
sì.
E poi il miracolo, no? Di Cana, dove c'è la rivelazione, cioè non coincidono con le tappe dell'Angelus, dell'annuncio.
No, l'Angelus ti conduce, l'Angelus ti conduce e si ferma lì. Il verbo un caro fatto un estri, tavitavi in noi. Si conduce a questa scoperta. Capisci? Il divino nell'umano. Il divino nell'umano, ti conduce questa scoperta. Con tutta questa scoperta tu hai trovato la strada. Hai trovato la strada. Adesso la strada è tutta da percorrere. Mi capisci? Tutta da percorrere. Capito? E non devi fermarti, perché se tu ti fermi a metà strada, capito, perdi tutto, Tu ti fermi, non so, all'imitazione di Cristo, ad un tratto del Cristo, capisci? La strada va percorsa dall'inizio fino alla fine. Se tu vuoi andare a Torino e ti fermi a Racconigi, tu non arrivi a Torino. Poi ti dire, ma sono andato a Moncalieri. No, ti fermi a Moncalieri e non arrivi a Torino. Mi capisci? Mi capisci? Quindi la strada va percorsa tutta per arrivare alla meta. Hai capito? Ora, la meta è ciò di cui lui ti parla. Tutta la conclusione, lo vedeva poi dopo in San Giovanni soprattutto, capisci? E vi manderò lo spirito del Padre, eccetera. Se io non me ne vado, lo spirito non può venire a voi, eccetera. Io non me ne vado, che vuol dire che noi corriamo il rischio di afferrarsi al Cristo, ma al Cristo, capisci, carne, al Cristo corpo, e lui non se ne va, capisci? E allora e noi non possiamo arrivare allo Spirito, questo video, per cui tutto è percorso, sa? Cioè tutto è percorso vuol dire in quanto tu devi assimilare tutte le parole di Cristo, assimilare devi cercare di capire, d'accordo? Franco.
Le parole, due termini, dedizione e deduzione. La dedizione sì. È ciò che si è concepito, perché poi quando incontro la realtà che si deduce dal padre, sì. Dica è vero.
Sì.
Negli altri casi, esempi della stella alpina, l'ho capito perché come la stella alpina che incontro è una realtà esterna a me, ma eterna.
Voluta da un altro.
Nel secondo caso anche quello dell'annuncio dei pastori, ma qui deduzione. La deduzione che sarebbe quello che è il termine della realtà indipendente da me che viene dal Padre, no? Che è poi lo Spirito Santo. La deduzione, questa realtà, chi deduce?
Il Padre.
Il Padre deduce dal Padre?
Ma si capisce. Il Padre che genera?
E lo so, però...
Tu assisti a ciò che il Padre fa e quindi partecipi.
Si potrebbe partecipi. Dire il dedotto dal ciò che proviene dal Padre.
Non abbiamo senza di te.
Ma la realtà esterna, la stella alpina, c'è senza di me.
E si capisce, logico. Quella tu non partecipi senza di te.
Non la ecco, oltre che la dedizione, quello che partecipo senza di me è la dedizione al concepito, come la Madonna che dice, ecco l'angelo
si capisce, del Signore. Si capisce.
Ma, e la deduzione è il Padre che deduce.
Si capisce. Non deduce senza di te.
Ma allora io non io per me, però l'anima ha due... partecipa quello della deduzione e della deduzione.
Si capisce.
Quindi la realtà, questa realtà, seconda realtà che quando coincide dico è
si
vero,
capisce.
Sono tutte e due non senza.
Tu non puoi dire vero se non hai due cose. Non puoi dire vero se non hai due cose.
Anche
il vero giudizio quindi è un rapporto. Il rapporto deve avere due termini. Se non è, se manca uno dei due termini si finisce.
La realtà che viene dal padre, che è deduzione dal padre.
Deve coincidere con quello che tu hai concepito. Quello che la parola di Dio ti ha fatto concepire.
Deve coincidere.
Quindi che il figlio ti ha fatto concepire.
Deve coincidere, ma questo secondo termine che deve coincidere non avviene senza di me.
Non avviene senza di te.
Anche prima di coincidere non avviene senza di me.
Prima di coincidere tutto avviene senza di te. No, in te non avviene senza di te.
Cioè che i due termini
non avvengono senza di te.
È questo che non ho capito.
Non avviene senza di te, c'è niente da fare. Non avviene senza di te.
No, non avviene senza di me, senza la mia dedizione, lo
si capisce.
So, ma senza
anche la deduzione, i figli di Dio nascono consapevolmente, quindi c'è una partecipazione.
Quindi,
non c'è delle rotelle, non siamo delle rotelle.
Questa deduzione sarebbe il pensiero di Dio che è generato dal Padre.
Si capisce.
E il Padre non lo genera senza di me.
In te non lo genera senza di te,
ecco. Quindi non lo genera in me senza di me, poi dopo questi due termini realizzati coincidono
soltanto se coincide tutto lo Spirito Santo, senti niente.
Agata. Sì, sono perfettamente d'accordo.
Perfettamente d'accordo, siamo d'accordo.
Comunque volevo solo dire, da quelle parole bellissime che ha letto Silvana, c'è proprio lo specchio di quello che è il vero Natale. Cioè noi dobbiamo
certo.
Arrivare al concepimento del Cristo per poter
identificare
qualcosa.
Dobbiamo concepire il Cristo per identificarlo.
Per
il Cristo.
Identificarlo.
Perché anche lì l'identificazione sì. È prodotto di due termini, quindi sì. Altrimenti non si combina niente. Ecco. Cioè mangiare il panettone è finito, chiuso.
Appunto. Però per arrivare a questo è importante, quindi è essenziale la dedizione.
Altro che?
La dedizione sì. Alla parola, al verbo.
Alla parola.
Alla parola, alla parola.
Come Maria fatto la dedizione di sé al verbo, alla parola.
Alla parola di Dio, che capita, da noi capita, diviene pensiero di Dio.
Sì, sì, va bene, ma quando sarà capita dal Padre. Certo. Certo.
Non ti ho capito. Una domanda che ricorreva a Bernardino. E adesso parlando con Giovanna, stavo per rifare la stessa domanda, invece c'è stata una chiarificazione. Cioè, noi dobbiamo avere la fede di Abramo e partire e lasciare proprio tutto, no? E mi chiedevo appunto come si fa a lasciare questo punto. Non è il caso di fare fagotto, partire, andare proprio nel deserto, no?
Cioè, fagotto materiale? Cosa intendi?
Appunto, sì, dico,
no.
Fare fagotto materiale, partire
tu
nel deserto, tutto
fagotto materiale.
Porto dietro tutto il mio mondo,
e quindi... E piangi sul mondo che hai lasciato.
E quindi non
parto stai presto.
Invece, ecco, è stato detto bene con Alma questo, no? Che quando...
vivo per quello che è il mio principio. Cioè il mio corpo si spiritualizza al punto che io posso continuare, cioè il mio corpo può continuare ad avere la necessità di mangiare, di dormire, eccetera, però ecco, no, sono spiritualizzata al punto che il mio pensiero è sempre rivolto soltanto a
perché quello che trasfigura tutto è il pensiero, entra nel pensiero. E lui che tu adesso ti proponga, d'ora in avanti non mangio più, prendi tanto mal di pancia o muori, eccetera, quando non risolvi niente, non risolvi assolutamente niente. Il problema non è se sono io che devo spiritualizzare il mio corpo, quindi d'ora in avanti non mangio più, oppure d'ora in avanti sto seduto su un chiodo, e vabbè, sta seduto su un chiodo, cosa risolvi? Mi capisci? Il problema non sta lì, è lo spirito che spiritualizza, è lo spirito che spiritualizza. Quindi tu non ti preoccupi nemmeno del tuo corpo, tu il tuo corpo ti fa sentire bisogno di dormire, va a dormire, ti fa bisogno di stare seduta, stai seduta, mi capisci? Non preoccuparti, man mano fai crescere lo spirito, man mano che lo spirito cresce, d'accordo, cosa succede? Mi capisci?
Quindi diciamo il mangiare diventa soltanto più un nutrirsi, il dormire solo più un riposare, non è più una cosa che ricerco col pensiero.
Si capisce.
E poi un'altra cosa, quando Dio mi manda un problema.
Non dobbiamo andare a cercare appunto alle creature di risolvere il nostro problema, ma dobbiamo chiedere a Dio che cosa ci vuol dire.
Certo.
Ecco, però in questa richiesta.
Allora, la preoccupazione è questa, che cosa Dio ci vuol dire? Perché lui che parla.
Che ci aiuta a spiritualizzare.
È lui che parla, certo.
Però mi chiedevo, questo sapere che tutto, in tutto è Dio che mi parla, è ancora un sentito dire, cioè mi rivolgo a Lui, diciamo così, per fede, però quando. Se per grazia di Dio arrivo a dire sei tu, alla realizzazione del concepimento, a questo punto non parte più da me, non chiedo più a Dio che cosa vuol dire a me, ma sono nella contemplazione pura di quello che Dio è in sé.
Sì, capisco.
Quindi questo è un...
Forse.
Non dobbiamo andare a cercare appunto alle creature di risolvere il nostro problema, ma dobbiamo chiedere a Dio che cosa ci vuol dire.
Certo.
Ecco, però in questa richiesta...
Allora la preoccupazione è questa, che cosa Dio ti vuol dire, perché lui che
è
parla.
Questo è quello che ci aiuta a spiritualizzarci.
È lui che parla, certo.
Però mi chiedevo, questo sapere che tutto, in tutto è Dio che mi parla, è ancora un sentito dire, cioè mi rivolgo a Lui, diciamo così per fede, però quando, se per grazia di Dio arrivo a dire sei tu, alla realizzazione del concepimento, a questo punto non parte più da me, non chiedo più a Dio che cosa vuol dire a me, ma sono nella contemplazione pura di quello che Dio è in sé.
Si capisce.
Quindi questo è un punto d'arrivo,
perché ti arriva da Dio, è Dio stesso, capisci, che ti comunica, capisci, ti rende partecipe, insomma, capisci.
Quindi quel prima, quel chiedere cosa mi vuoi dire, è ancora una sofferenza, una pena, perché non capisco.
E infatti ancora. È una tribolazione, perché
ecco. Invece quando si arriva
diventa un'agonia, tu capisci? È un'agonia che si può prolungare, capisci? All'infinito addirittura, capisci? Un'agonia.
Sì.
E l'agonia sta proprio in questo, che ti arrivano addosso delle cose, punto interrogativo, e non puoi. E diventa un'agonia perché la nostra anima è fatta per capire. Allora, se tu ti trovi di fronte a cose che fatte per capire, non riesci a capire, tu capisci che c'è l'agonia.
E invece quando si arriva sei tu, ormai qui è
certo, tu gioisci, perché gioisci a tempo reale, si dice, capisci?
Sì,
a tempo reale, in quanto lui ti parla e immediatamente capisci. Allora lì c'è la gioia, tu la gioia perché capisci l'altro che ti parla.
Sì,
se invece tu ascolti uno che ti parla, ma incominci a tribolare perché non riesci a capire cosa vuol dire, cosa vuol dire,
si stanca,
succede.
Sì. Ho preso due o tre appunti per sintetizzare al massimo e quindi adesso niente, le tre parti, no? La prima parte, per identificare una realtà bisogna averla interiorizzata. E quindi la parola di Dio fa concepire Dio.
È chiaro, non lì?
Sì.
Altrimenti ogni realtà per noi, punto di arrivo, certo. Cos'è sta realtà? Cos'è sta cosa? Capisci?
È solo la parola di Dio che ci fa concepire Dio. Perché infatti la parola di Dio è manifestazione del pensiero di Dio.
Certo.
E poi abbiamo la seconda parte, dove abbiamo l'esempio di Maria, che dopo aver concepito si mette a disposizione di Dio, cioè
sì.
Si dedica.
E cancilla.
Ecco. E trovare Dio vuol dire incontrare fuori ciò che si è interiorizzato, accogliendo la parola dell'angelo che aveva preceduto questo annuncio, no? Dunque si parte, si va a vedere come hanno fatto i pastori e trovano ciò che è stato loro annunciato. Per capire però devono passare per la passione e morte del Cristo, devono ancora capire questo. E la terza parte, molti credettero in Gesù, dunque accogliere, meditare, capire sono i tre verbi essenziali da sottolineare. L'annuncio fatto da Giovanni, dunque, sì, la realtà comunque è opera di Dio, riconoscere la presenza dello Spirito Santo è il passaggio più difficile, perché si rimane a volte molto, molto tempo, grazie, a lungo, in questa impossibilità di farlo, questo passaggio. Prima sì, è terra, se non viene la parola, cioè la parola di Dio, che è terra, cielo, cioè è una cosa che ci fa da ponte, perché è essenziale, noi rimarremo sempre al piano terra. Con la sua parola invece ecco che veniamo assorbiti poco per volta fino ad arrivare là alla fonte, diciamo, alla sorgente. Ecco.
Certo.
Sì. Posso ancora una cosa?
Sì.
Ieri è stato detto, è stato notato da Anna, che i
passanti... Tu non c'eri.
Spirito, e che i pastori vanno, vedono, poi tornano al loro paese. Poi bellissimo questo di Maria che invece non ritorna, ma rimane col figlio fino alla morte. Che significato ha questi pastori che tornano al loro paese? Sono io quello.
Sì, perché noi ci possiamo illudere di aver capito tutto. E allora quando ti illudi di aver capito comincia a parlare, perdi tutto. Maria invece non aveva
capito. Il contrario del meditare.
Maria invece non aveva capito. Infatti custodiva, meditava perché non capiva, capisci? Fino alla morte in croce, il suo figlio.
Posso, a proposito, mi pare la lettura di venerdì?
Sì.
Infatti diceva quello, no? I pastori andarono, ritornarono e raccontarono tutto. Infatti io avevo detto, infatti i pastori poi però ritornano al greco, in realtà non arrivano alla meta. Mentre Maria in cuor suo meditava, eccetera, eccetera. Quindi
non potevano fare a meno.
È importante, sì.
Potevano fare a meno. Quando perdi lo spirito tu ritorni al Grecia, non puoi fare a meno.
È un po' come forse gli apostoli dopo la risurrezione di Gesù che ritornano a pescare.
Sì, certo. Carla?
Ascolta.
Ascolti. Marisa?
Ho scritto, i pastori hanno rivestito della stessa intenzione, l'annuncio della stessa intenzione degli angeli. Questo segno del bambino e poi sta scritto che però devono capirlo, cioè passare attraverso la morte del Cristo. Non ho capito bene i tempi di questa cosa. Nel senso che
Beh, allora hanno trovato, hanno verificato, hanno detto è proprio così, cioè quel bambino agli occhi non era biondo più degli altri o bruno più degli altri o non c'aveva scritto i suoi figli di Dio. In quel bambino c'era la realizzazione di quello che avevano detto gli angeli. Allora, visto la realizzazione, è così, è vero, è la coincidenza delle due cose. Mi capisci? Però quel bambino lì non conclude tutta la cosa, quella realtà lì esperita, diciamo così, quella realtà lì non conclude tutto, anzi è l'inizio di un cammino. Per Maria è stato l'inizio di un cammino, per loro no. Per loro è stato l'inizio di una propaganda, di un apostolato, e sono ritornati al Grecia, non potevano fare meno. Per giungere dovevano passare attraverso la morte, il croce, la risurrezione, eccetera, fino al Pentecoste.
Volevo soltanto chiedere questo. Allora, non è che hanno rivestito della stessa intenzione degli angeli il segno?
Sì.
Allora, diciamo che dati gli angeli davanti a loro bastava il segno, cioè quando hanno visto il segno hanno detto
coincide con la parola dell'angelo, chiuso.
Cioè quello loro hanno visto effettivamente,
si sono fermati a quello e hanno detto è così,
non è che abbiano visto in trasparenza nel bambino
scoprire una presenza, scoprire una realtà, mi spiego, e aprire un problema, capire? Perché la realtà, quando tu scopri quello dentro, inizia un dramma per te, perché tu devi inserirti in questa realtà, non devi farlo motivo, mi capisci, di parole, eccetera, di diffusione, eccetera. Devi diventare tua vita quella realtà, attenti tu la perdi, attenti tu perdi, d'accordo? Franco. Domenico?
Arrivando al pensiero puro.
Qui c'era tanta roba per te, ne? Hai sentito, ne? Hai sentito, ne? Che c'era tanta roba.
Potrebbe fischiare un po' quello che hai parlato con Franca.
Aspetta, ieri di fischiare. Di fischiare, ma anche con Alma, ne? C'era tante cose.
Se
lo vino per te, capisci?
Comunque è così.
Vabbè, dimmi pure.
Arriviamo al pensiero puro, cioè quello che, quel concepimento che nell'ascolto del figlio si forma nella creatura. Per cui quando la creatura diventa per opera del figlio il pensiero puro, lì si trova davanti deduzione e generazione. Mi spieghi che differenza, come avviene la deduzione e la generazione?
Oh, sono pazzo, ma ieri sera ho detto di fischiare.
Ma torna.
E tu hai già finito. Continua a fischiare, scusami tanto. Quello è fare il tuo personale.
Ma allora devo andare avanti.
Ah, poi, come? Per te non c'è Dio?
che c'è Dio, ma...
E allora, no, state lì tranquillo, no, continua a fischiare. Che c'era dietro? I commenti.
No, hai detto in vano.
Non in vano. Non avviene senza di te. E allora, se non avviene senza di te, tu non chiedilo agli altri. Non avviene senza di te. L'ha detto con calma. Chiarissimo, non avviene senza di te.
Siamo d'accordo, ma...
E allora non senza di te.
Non avviene senza di me.
Non avviene senza di te. Il figlio ti affida al padre, perché ti ha fatto tutto di, tu non pensi mica a te stesso, non devi pensare a te stesso, perché se pensi a te stesso, di essere pensiero di sei fresco. Tu non pensi a te stesso, tu pensi all'oggetto che ti ha presentato il figlio, che è il padre. Capisci? Adesso affidato al padre, ci pensa il padre, però
allora,
tu stai attento.
Per arrivare a questo,
te definisci nel gregge,
per arrivare a questo affidamento, spero, per
tu immagini domani con il gregge al Pasqua.
Ma sarebbe una cosa interessante.
Già, appunto.
Comunque, per arrivare a questo affidamento, queste parole che riguardano la deduzione e la generazione, di cui si è parlato ampiamente già un anno fa, e poi si è parlato con le presenze spirituali, visto che questo abito
hai fatto la distinzione tra generazione e creazione, perché prima
generazione e creazione, sì,
ce l'hai chiaro quello?
Sì, ma
e allora?
No, è quello che invece non mi è chiaro, anche perché una volta volontà di Dio si è entrato in una contraddizione,
bravissimo,
in una risposta
molto bene,
è detto che la deduzione è ancora relativa all'io che penso, quando si è pensiero puro, proprio perché il padre diventa oggetto, io non sto pensando, al padre come oggetto del mio pensiero, a quel punto lì, allora lì comincia la deduzione. Allora il parlare di deduzione e generazione di questi argomenti qui, di quale aiuto sono, perché si forma in me quel pensiero,
sono sollecitazioni
puro, capace poi di ricevere dal padre,
no, il pensiero puro te lo forma il figlio,
certamente,
comunque tutte le parole sono, a questo punto sono sollecitazioni alla tua partecipazione personale
a dedurre
dal padre, a dedurre dal padre,
è il padre che deduce,
a dedurre dal padre, a dedurre,
ma per dedurre dal
dedurre padre, padre, il che richiede ancora, anche se dici che è una contraddizione, qualcosa di te, mi capisci? Va bene, comunque, richiede qualcosa di te, sai? C'è qualche pensiero in mezzo.
Ma tu
non lo sai però, e non devi saperlo, però c'è il tuo pensiero.
Ma allora scuola sta metà in vetrina, cosa diventa? Una cosa che si vede?
Eh sì, perché no, perché ti impegni il tuo pensiero, non avviene senza di te, se dico non avviene senza di te vuol dire che qual è questo del tuo corpo? Che
la deduzione è che il pensiero sia capace di restare fermo in ciò da cui viene la deduzione.
Allora non ti affida al padre.
Ma
non ti affida al padre, se il figlio ti affida al padre vuol dire che ha formato in te la capacità
di
restare col padre, e si capisce, altrimenti non ti affida mica al padre,
te
nella bagna ancora.
Posso chiedere una cosa?
D'accordo?
È ovvio.
Avevo una cosa da chiedere.
Sta bravo, Monti. Santi, va.
È solo questo, per l'occhio questa era la domanda che volevo ancora chiedere. Hai detto, no? Che il figlio quando ti consegna il padre, quando è formato in te il pensiero puro,
del padre,
il pensiero puro del padre, quindi è formato nel pensiero puro, ti consegna il padre, quindi quando mi consegna il padre non c'è più niente di mio, che non senza di te da dedurre dal padre, è il pensiero del figlio, io non lo so, ma è il pensiero del figlio che
tu non lo sai, è il pensiero del figlio in te che guarda il padre.
Quindi non c'è più
non
la
senza
mia
di
parte.
Te, perché c'è pensiero puro. Cioè, perché c'è pensiero puro del figlio, quindi non è senza di te. Perché tu non puoi avere un pensiero senza di te.
Quindi e c'è questa unione del mio pensiero col pensiero
capisce,
di Dio.
Si capisce.
Vale. E lì si deduce.
Lì si deduce. Sì, quando il pensiero è puro deduce. Pensiero puro deduce. Pensare vuol dire guardare dal punto di vista di un altro. Quello vuol dire pensare. Vuol dire pensare, vuol dire guardare dal punto di vista di un altro. Mi capisci?
Mm-hmm.
Ecco. Quindi tu col pensiero ti trasferisci dal punto in cui ti trovi, vero? A guardare appunto da un punto di vista. Capita?
Sì.
E ora guardando dal punto di vista di cosa fai? Guardando dal punto di vista? Deduci. Da. Capisci?
Da.
Capisci? Se tu ti porti con il pensiero, solo col pensiero ti porti con facciamo un movimento, adesso fa tanto freddo, non andare. Ma col pensiero tu vai. Capisci? Vedi la meraviglia del pensiero, oltretutto non senti meno il freddo e vuoi andare. Però quando sei sulla cima del viso col pensiero, cosa fai sulla cima del viso? Guardi. E guardando deduci, mi capisci? Cioè guardi da quel punto di vista.
Guardi dal punto di vista, mi capisci? Perché andando in alto provi gioia? Evidentemente perché quello è un punto di vista più alto di quello in cui tu ti trovi, quello ti fa capire che la gioia viene dal poter guardare il punto di vista elevato, più ti porti in alto più gioisci, vedi che la gioia viene da un punto di vista unitario, mi capisci?
Sì.
Ecco.
Posso dire una cosa?
Prego.
A proposito di questo, guardare dal punto di vista, capire il perché di una, pensare a una reazione chimica, per pensare e capire una reazione chimica bisogna guardare dal punto di vista degli atomi che partecipano alla reazione.
Ma si capisce, te non capisci.
Capisci? Un chimico comprende ciò che avviene perché si mette, guarda dalle molecole, dal punto di vista delle molecole.
Ma si capisce. Ma di pure l'importanza, è solo col pensiero che si può fare, solo col pensiero, per cui, hai capito? È inutile che noi ci mettiamo il sentimento, cuore, corpo, eccetera, guarda, assolutamente no, solo col pensiero, puro pensiero, mi capisci?
Sì, volevo ancora dire, invece non ho chiaro la differenza generato non creato. Cioè
la creazione viene senza di te, la generazione non avviene senza di te. La creazione è senza di te, tu sei bombardata da una creazione, tutte le cose arrivano a te, addosso a te, senza di te, va bene.
E generato?
Generato non avviene senza di te. Non avviene senza di te. Capito? Vabbè. Maria? Sì, Ivana. Non andare oltre.
Per identificare il verbo fatto carne bisogna aver concepito chi è Dio, non la singolarità
certo,
di Dio.
Certo, certo. Come per identificare una stella alpina tu devi aver concepito cos'è una stella alpina.
Per arrivare a identificare lo Spirito Santo bisogna avere concepito Dio e dedurre la realtà da Dio.
Puramente da Dio, là c'è cielo a cielo. C'è
ma allora questa differenza tra il concepimento di Dio per identificare il Cristo e il concepimento di Dio con il Cristo. Che differenza c'è? Cioè, prima si concepisce Dio, la singolarità di Dio, cioè che Dio non si confonde con niente altro, e dopo si riesce a restare con questo concepimento. Non capisco la differenza, che cosa. Perché poi è il Cristo che mi fa concepire.
È il Cristo che ti fa concepire il Padre, mi capisci? Che ti conduce a concepire il Padre, perché lui ti parla, parlando. Ti fa concepire. Ecco, chiunque ti parli
fa concepire. Tra il primo concepimento di Dio e il concepimento di Dio invece finale che mi fa dedurre poi dal Padre, qual è?
Ma il primo concepimento tu avvieni, cioè il concepimento del Cristo.
Abbiamo
l'esempio, tu avvieni in quanto tu sei, hai ricevuto una parola di Dio. La parola di Dio, ovvero che ti fa concepire, ti dà la possibilità adesso di riconoscere, questo è il figlio di Dio. Come, non so, ha fatto concepire Maria, come ha fatto concepire i pastori, come ha fatto concepire i magi, come ha fatto concepire, capisci, i discepoli di Giovanni. Quindi quelli che le ha fatto concepire e hanno fatto dire questo è. Come ha fatto dire questo è? Perché hanno ricevuto un annuncio, una parola di Dio, creduta, hanno ricordato la parola di Dio perché la parola di Dio ha un sigillo, capisci? Il sigillo è parola di Dio, capisci? Per cui è giustificata in Dio. Capisci? L'angelo che parla ti dice parole che sono giustificate in Dio. Capisci? Se tu credi in Dio è la possibilità. Adesso quel concepimento che tu ricevi, se tu lasci il tuo gregge, ti conduce a vedere una realtà nella quale vedi quello che hai concepito. Riconosci, capisci? Riconosci, identifichi e dici questo è. Capisci? Come non so, tu come fai a concepire una stella alpina? La stella alpina la confronta, non mica per parola di Dio, l'individuo, mi capisci? Tu concepisci la stella alpina perché fai confronto tra la stella alpina e tutti gli altri fiori. Quando sei riuscita a capire la singolarità, perché è la singolarità che ti fa concepire, fino a che tu vedi la stella alpina comune con tutti gli altri fiori, tu non hai concepito, mi capisci? Ma quando hai visto la singolarità, quello che distingue, cioè quello che distingue la stella alpina da ogni altro fiore, tu adesso hai concepito, tu adesso sei fatta capace, vedendo una stella alpina, di dire questa è una stella alpina, prima no, mi capisci? Allora, questo avviene sul piano naturale. Questo non ti salva, è logico, non ti può salvare, però ti rende capace di dire questo è, ma sono lezioni di Dio per farti capire come arrivi a dire questo è il figlio di Dio, questo è il Messia, come fai a dirlo? In quanto, non perché hai raffrontato quel bambino con gli altri bambini, che differenza c'è tra questo bambino e gli altri bambini, come fai per le stelle alpine, quello no, ma in quanto hai ascoltato la parola di Dio ti ha fatto concepire, mi capisci? La sua parola, mi capisci? Ti ha dato un segno, adesso tu vedi la realizzazione di questo segno in quel bambino comune, capisci? Dice questo è. E questo poi dopo, seguendo, ti porterà poi dopo a quell'altra, capisci, identificazione, concepimento del padre, sia dal padre, vabbè.
E la parola di Dio sarebbe, mi comunica l'intenzione di Dio, cioè Dio vuole essere conosciuto.
Si capisce, si capisce.
Questo mi dà la possibilità di vederlo,
ti fa vedere come, tutto il resto. Ti fa vedere come, ti fa, e come, perché fino a che tu non vuoi capire come, tu non hai capito la caratteristica, capisci, del Messia. Ti fa vedere come. Abramo desiderò vedere il mio giorno. Cos'è questo desiderare di vedere il suo giorno? Ha visto come Dio ci salva. Mi capisci? Come Dio vede il giorno, vede il giorno del Messia, il giorno di Cristo, perché quello è il come, mi capisci? Hai capito? Pinuccia.
No, io direi solo il pensiero che mi è venuto ieri sera.
Speriamo.
Che...
di.
Dopo il lavoro
no,
che...
Beh, hai detto io direi solo.
Sì, perché mi era venuto in mente un'altra cosa.
Allora, lo so.
Comunque, a conclusione, dopo che mi hai fatto fare questo lavoro a cui ho accennato all'inizio, no? Di una sintesi così, a quel volo d'uccello del capitolo decimo, mi è venuto questo. Ah, tutto quello che Luigi Bracco ha detto di lui è proprio vero.
Parcato, Luigi Bracco,
è proprio vero.
Luigi Bracco non ancora vuole di niente.
Beh, io a me è venuto quello. Ieri hai detto i fili d'erba, no? Tutto quello che i fili d'erba hanno detto di lui era vero.
No, è quello che Dio fa dire i fili d'erba. Luigi Bracco vuol dire tante storie.
Ma lo stesso, io ti ricordo, cosa c'è? Tutto quello che Giovanni ha detto di lui era vero. Mm-hmm. A me è venuto così, perché dietro... Così.
Beh, ringrazio il Signore, non ringrazio Luigi Bracco.
Ma si capisce.
Va bene.
L'argomento di questi ultimi versetti, concepimento, individuazione del Cristo, mi è parso come un faro di luce che illumina tutto il capitolo decimo, cioè letto
dillo Franco, dillo Franco, dillo Franco,
cioè tutte le
azioni pari, Franco, ce li fai,
cioè è un lampo così, proprio questo argomento mi ha illuminato tutti i punti che ieri il Signore mi aveva evidenziato, cioè mi ha fatto capire proprio come tutto il parlare cioè adesso dovrei dire quello che mi ha fatto capire ieri perché si evidenzi questo faro. Sì, comunque, Cristo in tutto il suo parlare, in questo capitolo decimo, non fa altro che parlare di sé, di quello che lui è. Lui è il pastore, lui è la porta, lui è colui che è uno con il Padre, è lui che ci conosce come il Padre conosce lui, eccetera. Individuazione del Cristo. Mi è parso come un faro di luce che illumina tutto il capitolo decimo, cioè letto
dillo Franco, dillo Franco, dillo Franco,
cioè tutte le
azioni pari, Franco, ce li
cioè è un lampo così, cioè è un lampo così, proprio questo argomento mi ha illuminato tutti i punti che ieri il Signore mi aveva evidenziato, cioè mi ha fatto capire proprio come e tutto il parlare cioè adesso dovrei dire quello che mi ha fatto capire ieri perché si evidenzi questo faro. Sì, comunque Cristo in tutto il suo parlare in questo capitolo decimo non fa altro che parlare di sé, di quello che lui è il pastore, lui è la porta, lui è colui che è uno con il Padre, è lui che ci conosce come il Padre conosce lui, eccetera. Ecco. E quindi ci fa concepire un qualcosa di sé in tutto quello che ci dice. Poi ci parla anche di come sono le sue pecore, no? Ecco i segni che sgombrano e che preparano l'anima al concepimento, le pecore che conoscono la voce del pastore, e le pecore che conoscono il pastore, eccetera, che lo seguono, e tante cose così. E poi ci parla soprattutto del suo rapporto con il Padre. Soprattutto del suo rapporto con il Padre. Ecco, come il Padre conosce me, conosco il Padre, io e il Padre siamo uno, affinché sappiate che io sono il Padre in me, eccetera. Tutte queste parole che Dio ci ha seminato in questi 3 anni e mezzo così, un qualcosa ha lasciato in noi. Per cui alla fine, quando ti trovi, dici è vero, boom. Ecco, cioè tu poi hai la possibilità di individuare. Poi mi ha fatto capire questo. Dopo la metà del capitolo, quando c'è la dedicazione al Tempio, no? Che tutti si fanno intorno a lui e gli dicono ma su, tu chi sei? Sa, diccelo apertamente. Ecco lì il tema dell'individuazione, questo già mi ha fatto pensare ieri sera. Però che conclude in un fallimento, difatti lo lapidano, perché non avevano interiorizzato nulla di lui e poi non avevano fatto le giustizie essenziali, evidentemente, poi l'intenzione è sbagliata. Ecco, solamente le sue pecore alla fine lo individuano, quelle che vanno al di là del Giordano e hanno interiorizzato quello che ha detto Giovanni, hanno interiorizzato quello che Gesù ha detto, ecco allora, ecco che l'individuazione era vero, era tutto vero. Ecco.
Si potrebbe, scusa, non gli ultimi tre, ma i penultimi tre argomenti, si era evidenziato come cosa più importante sì. L'individuazione di Dio in cielo, no? E i temi sembravano andare verso quella pista finale lì. E poi invece gli ultimi tre, non invece neanche, però il Signore invece è uno
così. Esci dall'invece per favore.
Non si può.
Allora,
invece sembra una pretesa.
Restaci. Guarda che sei nella bagna, né?
Allora il Signore fa rientrare gli argomenti e li conclude quelli del capitolo decimo con l'identificazione di Dio in terra. Ma quello era solo un volo solitario così, perché a un certo punto si era parlato che quello era il mezzo, non l'identificazione di Dio in terra per arrivare alla vera identificazione, certo, perché la vera identificazione Dio in terra è,
si capisce.
È, noi sappiamo che è solo il padre
e tra l'unione, si capisce.
Quindi, così,
ma certo. Scusa un momentino, no, non è per correggere assolutamente, ma per completare eventualmente. L'ultimo argomento non è stato presentato questo come intermediario, ma la vera identificazione, quella dello Spirito Santo, si è accennato anche nel primo argomento, nel secondo, c'è sempre stato fatto un accenno alle vari livelli.
Ma lui era in una situazione di pretesa, allora lui ha visto l'invece.
Ecco, perché non c'è l'invece, ma c'è crescendo.
No, lui aveva una sua pretesa. Se lui aspettava quella sua pretesa, ha trovato l'invece.
Rimasta la parola. Che fregatura.
Prego di silenzio. Ci sono già i foglietti per domenica prossima, chi li vuole? Ci vanno. Voi foglietti, voi foglietti.
Sì. Avete per caso?
No, 37.
Comunque, 40. Ne prendo 7. Quindi.
Mi chiedo di magia perché sono scarso, di pensiero.
Dunque, la realizzazione, qualunque realizzazione dell'annuncio presuppone la totalità della dedizione della creatura.
Eh sì, qualunque cosa, molte volte l'amore, mi capire che non diventa messo al primo di tutto, non si realizza mai. Quindi ecco perché non si realizzano le cose, perché non le mettiamo prima di tutto, quindi non c'è la dedizione. Maria, uno?
Sì.
Pronti, pensiamo.
Dunque, la salita, come ha detto lei prima, per salire verso il Monviso è abbastanza, non è facile, è abbastanza dura, però quando si arriva sulla vetta la veduta è stupenda.
Mm-hmm, certo. Valeria?
Anche il 2.
2.
Io sono lì, vedere dall'alto.
Certo. Domenico.
Che Dio fa vedere la meta, ogni tanto dà dei lampi sulla meta per darci la capacità e la forza di continuare il cammino, perché se uno non ha sollecitato dalla meta il cammino, poi magari scappa qualche pretesa ogni tanto, è tutto il giorno di Dio.
I francesi dicono feu clignotant. Feu clignotant. Franco.
Quando ha fatto uscire tutte le sue pecore camminano.
Sì. Marisa, i foglietti?
3.
Pensiero?
No, pensiero, perché mi sono bloccata lì. I pastori hanno rivestito dell'annuncio della stessa intenzione di angeli.
No, il segno hanno rivestito. Hanno rivestito il segno, non l'annuncio.
Sì, evidentemente è collegato anche a tutte queste cose che avete detto, no?
No, la realtà che hanno trovato.
Carla, uno?
Rivestito della
un foglietto?
Sì.
Ma non ha scritto giusto.
Tuo pensiero?
Che il Signore mi aiuti a liberarmi dal mio greggio.
Sì. Giovanna?
Ma poter capire una sola delle tue parole.
Ah, certo. Bruno, vuoi foglietti?
2.
2.
Il Signore mi ha fatto scrivere adesso così: pensare è uguale, mettersi, essere in relazione, che vuol dire essere determinati, che vuol dire essere determinati come relazioni, che vuol dire essere persone.
Alma? Ah sì.
A casa c'è nessuno.
Qui vedi, qui siete le serpe.
No, basta.
Devi discutere attualmente quella. Si apre la terra e germi il Salvatore.
Sì.
Da chi andremo sono tue parole di vita eterna. E sarà gioia piena la tua presenza.
Ah sì. Franca.
Allora, vedevo questo argomento racchiuso in queste parole di Gesù del Vangelo di questa mattina, quando Gesù si rivolge agli apostoli, dice: chi cercate? Ecco, arriva la, se lui, l'iniziativa è sua, dove loro interrogano: dove abiti? Venite, vedrete, loro vanno e rimangono con voi.
Capisco.
Quel giorno.
Capisco.
E sarà un giorno senza sera quando si rimane con lui.
Quando?
Il 15. È importante rimanere nella parola di Dio per concepire il pensiero di Dio.
Certo.
Quanti ne ha bisogno di?
Io tre che ci sono, se no.
Anche io
posso prenderne anche una volta di
due.
Uno mi può bastare.
Pensiero è che ho bisogno di una pausa per assimilare bene tutti questi argomenti. E non so, è una preghiera.
Di una pausa per assimilare bene tutti questi argomenti. Non so, è una preghiera, questa è una preghiera, non so se è possibile. Non andare avanti.
Non andare avanti.
Un'altra domenica.
No, un'altra domenica siamo fermi.
Domenica
stiamo fermi, sì, perché c'è Franco che deve fare riassunto di tutto il capitolo decimo, se Dio gli dà la possibilità.
Tutto, hai sentito Franco cosa ti ha detto?
No, insomma, il PIL
desiderio,
si può sempre dire
che non ho questa capacità di vedere tutto con un colpo d'occhio.
Io faccio vacanza, che bello. Io faccio vacanza.
Però vedo che è bellissimo poter vedere le cose dall'alto,
sì, certo.
Però io non c'è arrivo. Ho ancora troppo gregge, no? Che mi impedisce, allora sarebbe un grande aiuto.
Accolto.
Grazie.
Prego.
Mi ricollego a quello che ha detto Franco, lasciare il gregge. Però lasciare il gregge e vorrei aggiungere affidarsi a Dio, perché è lui che
sente più di
voi. Affidarsi completamente a Dio.
Certo.
Però volevo sottolineare che questo affidarsi a Dio sembra facile, però per la creatura, per me, è stato facile molto relativamente, perché a un certo momento lui ti fa fare, ti chiede delle cose, è molto esigente, ti chiede delle prove, come ha chiesto ad Abramo, per esempio. E allora voglio vedere quando tu sei lì e dici: oddio, ma sto qua ferma, non mi muovo, ma mi affido a te, ma cosa succederà? C'è da morire di paura, però continua a insistere, a affidarsi totalmente a lui, perché è lui che ti conduce e ti fa tutta la strada.
Certo.
Dopodiché ti porta dove lui vuole.
Giusto. Pinuccia.
No. Non so se è proprio ortodosso, comunque il Signore me lo fa vivere così, no? Cioè, a conclusione, se il Signore, tutti i miei incontri in questi 3 anni e mezzo, ci ha dato tanti pensieri, che ci perdoni Lui se non li abbiamo interiorizzati e approfonditi come dovevamo, ecco. Questo, come diciamo, è come il concepimento, no? Poi, rileggendo, questo il Signore mi ha fatto vivere ieri sera, rileggendo tutto il capitolo decimo con attenzione, cercando di... è lì che uno viene a dire: è tutto quello che abbiamo ricevuto, che abbiamo concepito, è vero, è proprio, cioè capisci veramente come Cristo è colui che è consacrato e inviato dal Padre nel mondo. E tutto quello che ha detto, ma, cioè prende una consistenza queste parole, ecco. è grazia di Dio, certamente, ecco. Però l'aver interiorizzato prima certi argomenti, nella nostra povertà, nella nostra pochezza, perché quello che siamo limitati di fronte a questa mole di pensieri che ci è stato dato. Poi, ecco, io questo lo dico perché può essere un invito, un suggerimento, non lo so, una partecipazione di un'esperienza personale, che se questa settimana rileggiamo tutti con attenzione, personalmente, questo capitolo decimo, allora saremo pronti anche a recepire quello che Franco ci dirà domenica prossima, in un modo, perché se è facile arrivare così, un altro si prepara, eccetera. Ma se ciascuno di noi cerca di trovare i punti principali, quello che dice
adesso. Sono sentite tutte le cassette che stanno.
No, il Vangelo solo, il Vangelo. Ormai quello che è stato sentito è sentito, quello che è assimilato. Leggere solo il Vangelo, solo il Vangelo. Ecco. A me è servito quello che lui aveva fatto alla fine del prologo, trovare delle scene principali, no? Ecco. Ebbene, ma ci sono proprio, sono cinque scene proprio principali, come le cinque scene del prologo. La conclusiva è quella che illumina tutto, ecco. Suddivise proprio anche da intermezzi o da conclusioni, la risposta delle pecore, no? Ecco. Prima non capiscono, poi c'è la discordia, poi lo vogliono lapidare, poi vogliono padronirsi di lui, alla fine le pecore capiscono nel giornale. Così. Comunque è personale quello, ma però serve.
Arrivederci.
Grazie Luigi, arrivederci.
Grazie a voi.